Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast. Con voi oggi Massimiliano Gugole. Apriamo quindi il programma di oggi dall'Australia. Si torna a scuola in New South Wales da questa mattina, perlomeno per i più piccoli e per l'anno 12. E tutta una serie di limitazioni è stata eliminata nella corsa dello Stato verso una nuova convivenza con il Covid-19. In New South Wales, lo ricordiamo, ha superato la soglia dell'80% della popolazione che ha concluso il ciclo di vaccinazione con le due dosi previste, mentre il Victoria si sta avvicinando alla soglia del 70%, il primo obiettivo per un allentamento delle restrizioni. Così Daniele Andrews, giocando un po' d'anticipo, ha annunciato ieri che alle 23:59 di giovedì prossimo, il 21 ottobre, le restrizioni verranno allentate, senza chiaramente sparire di colpo, ma avviando alla conclusione l'imposizione delle regole più restrittive a Melbourne, la città al mondo che ha vissuto più lungo in lockdown in questa pandemia. Una settimana decisiva questa nei due stati più popolosi dell'Australia, che vi raccontiamo ora assieme al commentatore di politica federale australiana Paul Scotti. Buongiorno Paul, ben ritrovato su SBS.
Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
Iniziamo Paul proprio da questo lockdown che sta per terminare a Melbourne. Che cosa cambierà nei prossimi giorni?
Beh, ci sono tante novità. Quindi giovedì lo Stato dovrebbe superare la soglia del 70% degli adulti vaccinati con due dosi. E a partire da venerdì, quindi, nell'area metropolitana di Melbourne saranno eliminati sia il coprifuoco sia il limite di 15 km agli spostamenti. Ciò detto, però, gli spostamenti tra Melbourne e le aree regionali del Victoria saranno consentiti solo se in possesso di un permesso, e il governo statale si è detto pronto a rivedere questa restrizione quando si arriverà alla soglia dell'80% di vaccinati, cosa questa che dovrebbe accadere attorno ai primi di novembre. Tra le altre regole, chi può lavorare da casa deve continuare a farlo, asili e scuole saranno aperti per i bambini cui i genitori sono già vaccinati, a casa si potranno ospitare fino a 10 persone e il governo raccomanda di consentire visite solo a chi è vaccinato, ma non ci sono obblighi in merito. E poi i locali all'aperto come caffè o ristoranti potranno riaprire i battenti per un massimo di 50 clienti vaccinati. Per quanto riguarda i locali al chiuso, il limite è invece di 20 persone sempre vaccinate. È interessante notare che le restanti attività commerciali invece dovranno attendere fino all'80% di vaccinati per riaprire. Le mascherine poi continueranno ad essere obbligatorie e sarà possibile non indossarle all'aperto solo quando si arriverà di nuovo all'importante soglia dell'80% di vaccinazione.
Mentre New South Wales e Victoria si muovono a grandi passi verso un nuovo rapporto di convivenza con il Covid-19, New South Wales addirittura aprendo i confini internazionali senza quarantena, gli altri stati, poi almeno colpiti, sembrano in difficoltà o perlomeno incerti sul da farsi, con la Tasmania che in queste ore sta vivendo anche un breve lockdown. Cosa succede, Paul, al di fuori di New South Wales e Victoria?
Sì, c'è incertezza in Tasmania dove un lockdown di 3 giorni è cominciato venerdì e questo lockdown causato da un 31enne infetto scappato dalla quarantena a Hobart. Le autorità hanno finora individuato 168 contatti primari e 95 dei quali sono finora risultati negativi. Il governo statale della Tasmania non ha ancora deciso se concludere il lockdown come previsto questa sera alle 6. Tutto dipenderà in definitiva da come si svilupperà la giornata di oggi, se ci saranno casi. Sembra esserci un moderato ottimismo, però ecco, aspettiamo la pubblicazione degli ultimi risultati dei test. In Queensland invece nessun caso ieri, però le autorità sono preoccupate dal livello relativamente basso delle vaccinazioni rispetto a New South Wales, Victoria e la stessa Tasmania. Al momento solo il 56% degli adulti ha ricevuto due dosi e il vice premier Stephen Miles ha confermato che il Queensland rispetterà il piano nazionale e pertanto comincerà a rimuovere le restrizioni una volta raggiunti gli obiettivi del 70% e dell'80%. La sfida adesso per il governo è quella di incentivare la popolazione a farsi vaccinare e proprio per questo fine, nel fine settimana, sono state aperte 33 cliniche temporanee nei centri commerciali Bunnings. Il vice premier ha ammesso che il fatto che lo Stato non sia in lockdown rallenta il ritmo delle vaccinazioni E questo perché ovviamente la popolazione non è così motivata a farsi vaccinare come poteva essere in Victoria o New South Wales.
Beh, ricordiamo che siamo in collegamento con il commentatore di politica federale australiana Paul Scutti, e non solo di pandemia e di confini si discute a livello federale, c'è un altro tema che in realtà sembra un po' più imposto dalle pressioni dell'agenda internazionale che da un moto spontaneo del governo australiano: cosa fare delle emissioni inquinanti, come impegnarsi nei prossimi decenni. Un tema fondamentale che ora Paul Scott Morrison sta affrontando e deve affrettarsi a trovare una soluzione assieme ai Nationals.
Sì, Massimiliano, ecco, prima di passare al clima, se mi permetti, c'è questa notizia appena arrivata, che da domani sul sito del governo MyGov si potranno scaricare i certificati di vaccinazione con validità internazionale. Quindi per chi vuole recarsi all'estero, finalmente le cose si stanno muovendo. Si tratta di certificati simili a quelli già disponibili. La differenza però è l'aggiunta di un QR code che le autorità all'estero potranno scansionare per verificare lo status vaccinale. Quindi chi ha intenzione di andare in Italia a Natale, prezzi
chi potrà?
Permettendo, ecco, si avvicina l'agognato traguardo.
Buone notizie su quel fronte.
Sì. Passiamo al clima, quindi sì, dicevi di questa partita difficile sui cambiamenti climatici. Il vice primo ministro Barnaby Joyce ha confermato che i nazionali non si faranno costringere ad appoggiare l'obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050, così come non appoggeranno nemmeno obiettivi più ambiziosi da qui al 2030. Morrison ha confermato che parteciperà al summit sul clima di Glasgow. L'attesa quindi è che il primo ministro si presenti con qualcosa di concreto al resto del mondo, però la trattativa con i nazionali non è facile e, come sempre, probabilmente si giocherà alla fine sui soldi. E stiamo parlando di miliardi di dollari, questo con diversi esponenti del partito di Joyce che hanno già fatto sapere che l'unica condizione per il loro via libera alle emissioni zero entro il 2050 è compensare quelle aree regionali e rurali le cui industrie, secondo i nazionali, saranno decimate dalle politiche sul clima. Ieri c'è stato un incontro del gruppo parlamentare nazionale a Canberra, è durato 4 ore, è intervenuto anche il ministro dell'energia Angus Taylor per spiegare al partito i piani del governo. Però per il momento non è stato deciso nulla. Il problema è che l'Australia ovviamente resta sotto pressione sulla scena internazionale, non solo perché sottoscriva l'azzeramento entro il 2050, ma anche perché adotti obiettivi più ambiziosi entro il 2030. Se vogliamo fare un confronto, l'obiettivo dell'Australia per il 2030 è di tagliare le emissioni del 26-28%. Gli Stati Uniti si sono già impegnati a tagliare del 50% entro il 2030, la Corea del Sud del 40% e la Gran Bretagna addirittura del 68%, quindi l'Australia si presenta a Glasgow in una posizione decisamente difficile. Per questa ragione ovviamente i laburisti hanno attaccato il governo, secondo Albanese, il leader dell'opposizione, l'unico motivo per affrontare davvero i cambiamenti climatici in Australia è semplicemente quello di cambiare governo.
Grazie a Paul Scutti per questo aggiornamento. Paul, buona giornata a te e a sentirci presto.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.